Le 8.43, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Todo Cambia. La puntata di quest'oggi è mercoledì 20 maggio 2020. Il nostro primo ospite quest'oggi è il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato presidente.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta, grazie. Prima di parlare delle strategie dell'attuale e del futuro, una domanda però su quello che è accaduto voglio fargliela. È corretto dire che la gestione della sanità regione per regione ha determinato l'andamento di questa storia?
Ma non credo. Diciamo che sicuramente le regioni e la loro organizzazione hanno avuto un'influenza, ma tutto questo non è frutto del regionalismo, è frutto di una storia, di scelte politiche che sono state fatte nel corso del tempo e anche di capacità di governo generale. Se proprio devo dire la mia, io trovo che una ridotta capacità di affrontare la situazione dipende piuttosto dal fatto che da oltre 12 anni a questa parte il Ministero della Sanità è stato praticamente chiuso, è diventato il Ministero dei Salotti Televisivi, tagli sotto per ogni finanziaria che è passata, tetti per l'assunzione del personale, e poi la sanità l'andavamo a discutere al Ministero dell'Economia, soltanto relativamente conti. C'è stata una sorta di lobotomizzazione del pensiero sanitario. Se si vuole essere autorevoli bisogna saper fare proposte, bisogna avere monitoraggi, bisogna avere la capacità di proporre anche a livello nazionale riforme, quindi come dire, la colpa in questo senso muore fanciulla, ecco. Diciamo che l'abbandono alle regioni del governo della sanità ha accomodato i governi che si sono succeduti dall'ultimo governo Berlusconi fino a quello più recente, dove almeno qualche segno di novità Speranza era riuscita a darlo.
Senta presidente, la strategia della regione toscana in questo momento mi sembra delle tre T: testare, trattare e tracciare, se ho capito bene.
Noi pensiamo che il virus non è terminato, che è una scemenza dire che si è indebolito, perché non ci sono, dicono gli esperti, nessun riscontro sul fatto che i virus si indeboliscono. Il virus gira di meno semplicemente perché finora siamo stati chiusi in casa. Con il riprendere dei movimenti e dei contatti è possibile che si riproducano le condizioni per una ripresa anche della diffusione del virus. Quindi cosa si può fare? Innanzitutto una grande campagna rivolta ai cittadini, perché i comportamenti appropriati che si sono assunti negli ultimi tempi, la mascherina, la distanza che noi consigliamo non di un metro, che è un consiglio diciamo da tempi normali, quello di stare distanti un metro per evitare l'alito di chi hai davanti, insomma. È una regola di buona cortesia, noi diciamo almeno 1,80 m, insomma tenere una distanza ragguardevole, adeguata, e poi diciamo la mascherina e tanti altri comportamenti che abbiamo suggerito anche al mondo delle imprese, al mondo del commercio. Questa da un lato. Dall'altra poi noi pensiamo che ci sia solo un modo per poter contenere ulteriori sviluppi del virus, ed è quello di individuare i positivi quanto più possibile. Per questo facciamo la campagna dello screening sierologico di massa, e poi individuati i positivi e metterli sotto tracciato, insomma ricostruire tutte le relazioni strette che questi hanno avuto, e poi trattarli e metterli in quarantena. Questo è il punto. Quindi se intervieni subito è chiaro che fai prevenzione, e questo è l'aspetto su cui ci stiamo concentrando massimamente. Per questo abbiamo dato anche la possibilità di fare i test sierologici a medici di famiglia, e abbiamo stabilito che nel caso in cui una persona decida di non venire in albergo sanitario ma di restare in famiglia, tutta la famiglia sia messa in quarantena con lui come misura di prevenzione.
La questione del sierologico riguarda la Toscana, mi sembra la prima regione a partire, e ha a che fare appunto col capire come prevenire, come prepararsi a un'ondata di ritorno. Se lei dovesse osservare qualcosa di poco bello, interverrà con ordinanze restrittive?
Ma è quello su cui siamo impegnati. Io penso che noi abbiamo bisogno di capire subito se una determinata realtà ha bisogno di qualche ordinanza restrittiva, di qualche intervento che riduca i contatti. Io sono d'accordo che tutte le sere ormai con i direttori generali ci sentiamo perché loro stessi mi riferiscano non solo il numero dei casi positivi che abbiamo riscontrato, ma anche le caratteristiche di questi casi. E quindi certo, questo non lo prevedo soltanto io, lo prevede anche la legge, lo prevedono anche i tavoli di monitoraggio che ha istituito il Ministero della Salute.
Ci scrivono tante persone sul tema della scuola. Un messaggio che arriva al nostro 366-6260-155 dice che aprono tutti, perché la scuola non riapre. C'è il grosso tema che riguarda, come dire, questo momento di esami per tanti o di passaggi da classi ad altre, e poi il tema estivo, evidentemente. Qui che ragionamenti state facendo?
Ma guardi, io sarei stato più cauto nelle riaperture, l'ho detto, e mi sono tirato addosso anche tanti strali. Stanzo adesso verificare che non basta riaprire, perché poi la gente non è che automaticamente riprende a fare, e meno male, riprende a fare la vita di prima. Questo abbandono della scuola lo trovo stupefacente. Non ci si preoccupa di dare norme, di garantire, di verificare alternative. Io ero intervenuto più volte, dal mio punto di vista non ho particolari poteri in questa materia, suggerendo di ampliare gli spazi. Ecco, si poteva ad esempio stabilire che certe scuole potevano riprendere sotto stretto monitoraggio, magari con turni che si alternassero, con l'utilizzo anche di spazi che non sono soltanto quelli scolastici, ma che sono anche quelli tanti che abbiamo, associativi, delle palestre. Si sarebbe dovuto, secondo me, fare anche uno sforzo per assumere insegnanti. Noi abbiamo bisogno anche qui, come per la sanità, di recuperare tutti i tagli che ci portiamo dietro da 12 anni a questa parte. Invece, come dire, ci affidiamo all'insegnamento a distanza, cosa che sicuramente è utile, sicuramente è encomiabile per il grande lavoro che stanno facendo gli insegnanti. E poi però tutto si rinvia al 15 di giugno, quando si apriranno i centri estivi. Noi tra l'altro abbiamo fatto sui centri estivi anche un bando come regione per sviluppare la creatività, la capacità di fare proposte da parte dei comuni, da parte delle associazioni. Ma questo riaprir tutto, dare quasi il messaggio che a partire dal lunedì scorso c'è una sorta di banda libera a tutti e non preoccuparsi di fare qualcosa per le scuole, mi è parso davvero un errore, insomma, un errore che peraltro non ha riscontro in tutto il resto dell'Europa, no?
C'è una preside che ci segnala, come dire, una cosa che va un po' in controtendenza rispetto a quello che diceva lei: 40 milioni alle private paritarie, ci segnala tra le altre cose. Posso chiederle che ne pensa della app Immuni?
Ma io non l'ho mai vista questa app Immuni. Non capisco cosa si vuol fare. Se si vuole controllare i movimenti delle persone, mi sembra, insomma, io ho letto una interessante intervista all'ex presidente della Corte Costituzionale De Siervo, che trovo da questo punto di vista interessante. Insomma, non si può andare oltre la lesione di una serie di diritti dei cittadini, di libertà, di movimento, si intaccano davvero questioni fondamentali. Questo appunto non vuol dire non ricostruire immediatamente le relazioni che una persona ha avuto quando una persona si trova ad essere positiva, non vuol dire avere la capacità di fare prevenzione, mobilitare i medici di famiglia, ma tracciare i movimenti di tutti. Poi abbiamo visto, no, che anche addirittura la Corea del Sud, nel momento in cui hanno allentato, hanno riaperto le discoteche, i luoghi di incontro, di nuovo la Corea del Sud è portata come esempio di controllo su tutti, è diventata un altro caso di riesplosione del virus. Quindi anche questo controllo della vita personale da parte dello Stato, per quanto con le garanzie di privacy, mi pare che su questo si è andati già troppo avanti, bisognerebbe forse mettere qualche regola anche ai gestori.
Sì, chiaro, questo è chiaro. Però noi abbiamo il grosso tema dell'emergenza economica, che pesa come un macigno allo stesso tempo. E questa è la situazione, la difficoltà più grande di questa situazione, cioè tenere insieme le due emergenze, ammesso che quella sanitaria si possa ancora definire emergenza, ma comunque lei dice occhi aperti perché potrebbe tornare peggio di prima. Però l'emergenza economica pesa come un macigno da questo punto di vista.
Ma guardi, io penso che mentre sto dicendo quello che penso, vorrei riuscire a dare un messaggio di grandissima preoccupazione, ma anche di fiducia nelle nostre forze e nella capacità di farcela. E io sono preoccupatissimo per la situazione economica, perché nonostante gli sforzi di liquidità, poi questi sforzi di liquidità trovano evidentemente anche nelle regole che ancora presiedono al sistema bancario dei limiti che sono insormontabili dal punto di vista di responsabilità penali, ma anche dal punto di vista di regole per l'erogazione dei finanziamenti. Adesso si parla di trasferimenti con l'ultimo decreto, cosiddetto rilancio. Questo senz'altro aiuterà alcune imprese, alcune attività, ma noi non possiamo pensare, insomma, di spargere dall'alto come con un elicottero denaro su tutte le imprese. E questo mi sembra quindi un tema serissimo. Ci saranno imprese che saranno messe rapidamente anche fuori mercato, che forse saranno costrette a chiudere, quindi disoccupazione, licenziamenti. Sarà un po' la prospettiva che dovremo affrontare nei prossimi tempi. Mi auguro di no, ma temo fortemente questo. Di fronte a questo penso che da un lato bisogna assicurare la protezione sociale ai cittadini, e cioè che abbiamo bisogno di estendere dalla cassa integrazione, che deve arrivare con rapidità, è stato fatto di recente l'accordo con il governo, superando quella macchinosità che ha fatto arrabbiare giustamente tanti lavoratori cassa integrati. Bisogna distribuire un reddito di emergenza, perché le persone devono pur vivere di qualcosa. E però poi dall'altro occorre una politica industriale, per cui insomma l'ingresso anche di cassa depositi e prestiti nei capitali di alcune aziende avvenga in modo mirato. Se si deve garantire dei prestiti, questi si garantiscono a condizione, come deve avvenire nel caso della Fiat. Ma ecco, soprattutto io penso che occorre un grande piano per lo sviluppo che veda protagonista le istituzioni pubbliche, cioè un piano per opere pubbliche, un piano per infrastrutture materiali e immateriali, un piano per la sanità, un piano per la scuola, un piano per l'assetto idrogeologico, un piano per la lotta ai cambiamenti climatici. E questo vuol dire tornare ad investire. Lo Stato ha dimezzato gli investimenti, prima della grande crisi del 2010-2011 erano 60 miliardi, adesso si viaggia al ritmo di 30 miliardi. Secondo me bisogna tornare ad avere la capacità di investire 100 miliardi all'anno, sul serio, perché per ogni investimento vuol dire per ogni miliardo creare qualcosa come migliaia di posti di lavoro, migliaia e migliaia di posti di lavoro, decine di migliaia di posti di lavoro che sono lavori stabili, che rimettono a moto l'economia, che ridanno fiducia, che modernizzano il paese. Una grande politica keynesiana, un New Deal, di questo ha bisogno il paese. Quindi deve cambiare anche il paradigma che finora ha presieduto tutte le politiche, che sono state finora politiche monetarie. L'idea che detassare, l'idea che giustissima per tanti aspetti, soprattutto in questo periodo, ma insomma mettere soldi in tasca finora è sembrato essere la soluzione al problema. Io penso che invece la soluzione sia investire e ancora investire.
Senta, Presidente, chiarissimo.
C'è occupazione e c'è uno sviluppo anche in termini di ricchezza, che è 1,2-1,3 euro.
Le faccio un'ultima domanda rapidissima. Questa è un po' la tempesta perfetta, perché dalla crisi sanitaria, quella sociale, quella economica, le grandi questioni globali, la questione climatica, eccetera, eccetera, sembra siamo dentro una tempesta perfetta. Dentro una tempesta perfetta andare alle elezioni sembra un po' complicato. Noi avremmo dovuto votare in questi giorni per le elezioni regionali. È verosimile rimandare di un anno, due anni prima di capire che succede, invece di andare a votare subito appena possibile a settembre, ottobre?
Due anni, tre anni mi sembra davvero tanto. Insomma, bisogna monitorare gli sviluppi della situazione. Io sono per andare a votare, perché l'esercizio della democrazia è una cosa seria, ma non si può fare una campagna elettorale sul coronavirus, da un lato. E poi proviamo un po' a raffigurarci la situazione. I nostri bei faccioni sui muri delle città, sui manifesti, e la gente che pensa quando si aspetta invece dalle istituzioni e dalla politica risposte per i loro bisogni relativi alla vita quotidiana. Quindi bisogna stare molto attenti a fare una congrua valutazione di quanto e come, di quando e come andare alle elezioni. Ecco. E poi, per quanto riguarda il mondo, mi permetta di fare una battuta soltanto. Il mercatismo che ha dominato finora, il liberismo economico, esce sconfitto sotto il piano economico e anche sotto il piano sanitario. Chi come Boris Johnson ha detto ci vuole la libertà di movimento del virus come c'è stata quella del denaro, mi pare che esce profondamente sconfitto. Non è detto però che dalla sconfitta di questa ideologia reazionaria si aprono prospettive per una nuova fase di eguaglianza e persino per una fase di collaborazione a livello internazionale. Quindi viviamo un momento di grande incertezza, ma bisogna avere speranze per il futuro e soprattutto trovare la forza di lottare per cambiare.
Presidente, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie.
Grazie al presidente Figo Rossi. Andiamo ai reportage di Chiara Billi dalle riaperture. Chiara Billi è andato